in nettissimo ritardo sulla tabella di marcia Gabriele Vasquez, cerruti e cellulari della trasmissione più importante di cinema, la trasmissione di cinema più importante del mondo,
sicuramente del paese.
Sì, sì, penso proprio di sì. Allora, oggi parliamo, dovevamo affrontare questo argomento con un'ora, ma con mezz'ora potremmo farcela, tu pensi, o vogliamo,
sì,
rimandare?
Posso fare questo e altro io nella vita.
Porco cane. In mezz'ora i migliori film. Che cos'hai? Qual è il tuo problema?
Sei cuffie, sono. Vabbè. Ma non importa. Che storte.
Storte, sì, è vero, è storte.
Vabbè. Me la tengo storta.
I migliori film del 2013.
Allora, una brevissima premessa. Il 2013 è stato un anno incredibile. Cioè, incredibile.
E invece, musicalmente parlando,
terribile.
Mediocre.
Ci sono alcuni anni nella storia del cinema che si ricordano per essere stati pazzeschi. Non so, il 63, il 94. Cioè, quelli in cui si concentrano i capolavori. Il 2013 è stato pazzesco. E adesso faremo i 20 più belli, ma ce ne sono alcuni che io non ho inserito perché non sono usciti in Italia. Questa è la top 20 dei film usciti in Italia.
Ah, certo.
Ma in realtà ce ne sono altri straordinari che noi vedremo nel 2014, arriveranno da noi. Ma sono
tipo, per esempio, Bombone?
Inside Llewyn Davis dei fratelli Coen, è un film incredibile. Big Bad Wolves, il film definitivo sulla vendetta, sul Vengeance Movie. Ma guarda, ma ce ne sono, c'è Blue Ruin, che è un altro film di vendetta stupendo. Snowpiercer, veramente ce ne sono una valanga. Sono solo quelli non usciti. Ma andiamo subito. Ah, abbiamo fatto per questo una top 20 e non una top 10. Perché vedrete, dalla 10 in poi sono tutti film che in altri anni sarebbero stati il numero 1. Però c'è uno, a un certo punto li deve mettere in classifica in qualche maniera. C'è poco da fare.
Magari una sbavatura, una macchina che si muove.
Esatto. Dei popcorn cattivi.
Un orologio, che ne so, un film medioevo.
Allora, al 20° posto, Don John. Don John è un film che è uscito da molto poco. È un film di e con Joseph Gordon-Levitt. È il suo primo film da regista. C'è anche Scarlett Johansson e Julianne Moore. Ed è quel film, se l'avete visto, in cui lui ha la dipendenza dal porno. Lui è un malato di porno. È una commedia. E perché sta al 20° posto? Perché
scusa,
lui ha fatto...
ti devo interrompere perché c'è una notizia bomba. Per fortuna, ringraziamo Dio, la Cassazione annulla il maxi sequestro a Iriva, sai, Iriva, quelli della, sì, sì, la cosa di Taranto, dell'Ilva, gli ridanno 8,1 miliardi, quindi grazie a Dio potranno fare l'albero di Natale e mangiare il panettone.
Mazza.
8,1 miliardi ridati, roba scandalosa, scandalosa. Però insomma la Cassazione ha annullato il maxi sequestro e ai Riva gli tornano tutti questi soldarelli che almeno fanno
spiccioli,
i regaletti, capito? I regaletti. È una notizia di pochi secondi fa, quindi l'abbiamo data. Poi ognuno adesso la commenterà come meglio o peggio crede. Prego.
Dicevo, perché questa commedia sta nella top 20? Perché fa quello che non fa nessuno. Fa le cose in maniera originale, non imita nessuno, non copia nessuno, inventa personaggi totalmente originali, situazioni originali e uno svolgimento non prevedibile. È veramente una boccata d'aria fresca. Numero 19. Numero 19 c'è Rush, il film sul duello Lauda-Hunt. Non ci credeva nessuno, io in primis non pensavo che un americano sarebbe riuscito a fare un film di Formula 1, e invece è bellissimo, è veramente un gran bel film che va anche oltre, non solo racconta bene la Formula 1, ma diciamo va anche oltre il semplice fare un resoconto dei fatti per riuscire a dire qualcosa di diverso.
Io ho il numero 1 comunque.
Io lo so cos'è, ho visto l'altro giorno, vabbè, ma lasciamo stare. Al numero di... non è uscito in Italia quello, tra i non usciti in Italia. Al numero 18, un film veramente selvaggio. Allora, Clip. Clip è un film serbo che racconta di una ragazzina che di 14 anni, beh, proprio bella, che si fa i video un po' così, ha delle relazioni sessuali un po' forti, un po' torbide nei suoi coetanei e basta, punto. Il motivo per cui è alla 18esima posizione è perché c'è in questo film una sorta di violenza, non violenza efferata, cioè non c'è gente che si mena, però violenza in come è raccontata questa storia e nell'ambientazione di questa Serbia tutta, l'immagine perfetta del film è lei, molto acchittata, vestita bene, con quei vestiti molto coatti, molto attillati, leopardati. Tacchi a spillo, che si muove in questi luoghi pieni di calcinacci, disperati, e viene, insomma, viene posseduta selvaggiamente negli angoli, ma neanche felice, cioè c'è una sorta di disperazione totale nella maniera in cui questa 14enne, bellissima, molto sensuale, eccetera, eccetera, fa queste cose agghiaccianti che è la Serbia, cioè è quello che i serbi dicono di loro stessi, questo paese fa schifo per tutto quello che abbiamo subito, e ve lo facciamo vedere in questa maniera, ed è veramente un film impressionante, un bel pugno nello stomaco forte. Posizione numero 17, io non l'avrei mai detto che Michael Bay, regista di Bad Boys, di Transformers, di Armageddon, dei film più
grandissimi.
Sì, però c'è un regista che fa un certo tipo di film, belli, sì, spacco tutto, eh? E oggi, e quest'anno decide: faccio una commedia a basso costo. Io pensavo, vabbè, ma cos'è, ti vuoi lavare la coscienza? Cos'è questo schifo? E invece fa un film bellissimo. Questa commedia con The Rock, il culturista grandissimo, e Mark Wahlberg, che è un altro attore di film d'azione, che fanno due culturisti nella storia, che è una storia vera. Questi due culturisti che hanno organizzato una grande truffa, ma erano dei cretini. La storia vera sono quelle storie che sembrano fasulle. E quindi questo è un film di scemi, questa commedia in cui questi scemi cercavano di fare una truffa. Ma è stupendo, non solo perché è veramente fatta bene ed è veramente intelligente ed è recitata bene, chi l'avrebbe mai detto?
Che
ma
The Rock recitasse
sì,
bene.
Sì, ma è il più bravo The Rock. Ma perché racconta di questi personaggi desiderano tanto, cioè la loro aspirazione è essere dei personaggi di un film di Michael Bay, cioè essere come quelli di Armageddon, come quelli di Transformers. E questa è una totale idiozia, gli fa fare le cose più stupide in assoluto. Quindi è un film che mi ha veramente veramente sorpreso, molto molto bello. Lo ripeto, si chiama Pain and Gain. Alla sedicesima posizione, il primo italiano. Sì, il primo italiano della classifica. Ce ne sono un sacco che non l'avrei mai detto. La Santa. Allora, La Santa, vabbè, è un film fatto con...
Sei prezzolato, tu, dai.
Fatto con 4 lire. La trama è stupenda. In un
tutti
paese...
gli altri li hanno dato i giornalisti.
In un paese della provincia del meridione italiano, in Puglia, un posto indeterminato, 4 persone... che capisci che si sono viste là, ma si conoscevano da prima. Durante la festa del paese, la festa del santo del paese, pianificano di rubare la statua della santa, perché sanno che è di grandissimo valore e capiscono che nessuno sta a guardia, capito? È un paesello del cavolo, veramente, sai, mille anime, quelle cose così. La mattina dopo, alle 4 del mattino, si svegliano, passamontagna, fucile, entrano in chiesa, prendono la statua della santa e escono. E comincia il delirio. C'era un motivo se nessuno l'aveva mai rubata quella statua, perché il paesino è super agguerrito e loro vengono praticamente chiusi dentro il paese. Ci sono 3 strade che escono e tutte quante sono guardate da gente col mitra. Loro si separano e comincia una caccia allucinante tra campi, case, casalinghe che li mazzola, che sembra divertente a dirlo, ma poi è tragico. Vengono malmenati da questa cosa di casalinghe. Insomma, una cosa, un incubo, un vero poliziesco, tutto in un paesino. Veramente, veramente forte.
Questo me lo sono perso.
Si chiama La Santa, è uscito in 4 sale, sai, quelle cose disperate, perché è un filmetto
però
fatto con
devo
poco.
Vedere qui.
È la tua sala speciale?
Sì.
Oh, alla 15ª posizione c'è un film che deve uscire tra pochissimo, che si chiama American Hustle. È un film americano, molto tipico, molto scaldacuore, una storia di una truffa negli anni 70 e di questi personaggi che facevano tutto per finta ma in realtà si volevano bene sul serio. Perché sta qui? Perché è recitato talmente bene, ma è talmente convincente nelle interpretazioni, che supera anche la banalità del contesto. Cioè, può essere la storia più banale del mondo, ma quando sei di fronte a alcuni attori tra i più bravi che ci sono, Christian Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence, che danno la loro migliore performance degli ultimi 10 anni,
addirittura.
Sì, tutti e 4, sono tutti, è una cosa veramente impressionante. Io sono rimasto, ho detto, vabbè, ma hai vinto lo stesso, anche se la storia è banale, perché a un certo punto, quando recitano con tale convinzione, mi convincono anche delle peggiori banalità. Ripeto, si chiama American Hustle.
Chi è che li ha, chi è il regista?
David O. Russell, che è questo regista che ha fatto per tutta la vita fregnacce, poi ha avuto un crescioso evento nella sua vita privata, ha deciso basta, io questo lavoro non lo faccio più se non lo faccio come dico io, e ha inanellato filmone dopo filmone.
Vedi, però.
14ª posizione, You're Next. You're Next, anche questo è un film caratterizzato da una trama che pare banale, ma poi succede di tutto. In una casa molto buona, molto ricca, altoborghese, in cui si celebra mi sembra il giorno del ringraziamento, la sera tutta la famiglia è riunita e a un certo punto arrivano spari da fuori, la gente comincia a sparargli e loro non sanno perché c'è qualcuno che gli spara. Ora, in questi film sono abbastanza tipici, solitamente sono film d'autore e solitamente c'è tutta una critica alla società altoborghese. In realtà quello che succede è che a un certo punto capisci perché succede questo, cioè è uno della famiglia, lo capiamo subito questo, è uno della famiglia che ha organizzato tutto questo, ma quello che non aveva calcolato è che la fidanzata di suo fratello ha avuto una vita allucinante ed è una bestia. Quindi, chiaramente non ci sta a morire, ovviamente.
Quindi si è messo contro.
È uno di quei film in cui il braccato diventa cacciatore. Esatto. È veramente straordinario. Si chiama You're Next.
Questa pure, vedi, mi è sfuggita.
Questo l'avevo consigliato all'epoca.
Sì,
molto
forte. You're Next.
Al 13° posto un film che a me è piaciuto molto, si chiama Before Midnight. Se avete visto Prima dell'alba e Prima di mezzanotte non devo dire niente, questo è il terzo capitolo della serie ed è stupendo. Se non li conoscete vi dico solamente che è una serie che è iniziata nel 2004 e che c'è un film ogni 10 anni. Ogni 10 anni c'è il nuovo film con gli stessi interpreti, che chiaramente interpretano gli stessi personaggi più vecchi di 10 anni, e loro effettivamente sono più vecchi di 10 anni e noi spettatori siamo più vecchi di 10 anni. Praticamente è un tentativo incredibile di fare una serie che parla del vivere, del crescere, di essere persone. 2013, vabbè, non è 10 anni esatti, però insomma, più o meno ogni 10 anni. Tornano chiaramente Julie Delpy e Ethan Hawke, che sono i due protagonisti. Questo è meno bello degli altri, ve lo dico, però insomma è comunque una storia straordinaria, una storia immensa. Oh, 12esima posizione, Gloria. Gloria è un... Gloria. Allora, ti dico solo una... dirò solo una cosa di questo film. Questo film cileno. E... allora, sono gli anni del Cile. Questi sono gli anni del cinema cileno. Questo film è talmente fatto bene.
L'asta spezzata.
Questa storia di questa donna che ha... questa donna di 50 anni che si ritrova a vivere una vita da adolescente, perché non si arrende a essere ormai senza marito e vecchia, vuole comunque, e si ritrova a vivere questa vita da adolescente. Ti dico solo che alla fine, lei si chiama Gloria chiaramente, parte Gloria di Umberto Tozzi.
Ah,
e
sì,
ti
ne
giuro,
parlamo,
che non è un momento kitsch, non è un momento che dici oddio ma che davvero Umberto. No, anzi, ti fomenti tantissimo, è veramente un film super riuscito. E 11esimo posto, un altro film cileno, perché è l'anno del Cile.
Vabbè, dai,
questo è un film bellissimo, si chiama
Il
no.
Cavatappi.
Si chiama
tavolo.
No, si chiama, ecco, il film. Ed è la storia.
Cieli, allora, senza lupi.
I presupposti sono brutti, perché è la storia del referendum con cui il Cile uscì dalla dittatura. E quindi teoricamente è noiosissimo. In realtà ha avuto un'idea geniale lui, Pablo Larraín, questo straordinario cineasta cileno. Ha avuto questa idea geniale. Lui è l'unico che è mai riuscito nella storia del cinema a fare un film ambientato in un periodo passato che sia perfettamente fuso con le immagini di repertorio. Cioè tu non puoi dire cosa è il repertorio, cosa sono le immagini della TV cilena dagli anni 80 e cosa sono immagini fatte adesso, perché lui ha girato ora come si girava negli anni 80 in Cile. Quindi le immagini moderne sono fatte con gli stessi colori e questo è
quindi
perfetto,
col pellicolone, con la
sì, con quei coloracci terribili della cos'è. Bellissimo, c'è lui è famoso, lui vabbè, mi viene, insomma, il
Paquito Almeida.
No, è famoso,
grande attore,
è famoso, che è messicano, il protagonista è famoso,
Marcelos Fariado.
Il grande. Che miseria. Decimo, io ho pianto tantissimo a questo decimo. Si chiama Questione di tempo.
Ah, bello.
Ah, l'hai visto? È bello, porca miseria. È un film in cui super melassa, super smielato, ma cavolo, quanto funziona bene, quanto
sì,
va bene.
Sì.
Poi la storia è stupidissima. È lui che quando fa 21 anni scopre che il padre gli dice che nella sua famiglia i maschi viaggiano nel tempo. Così, ma senza spiegarlo bene, così i maschi viaggiano nel tempo. E siccome poi non è un film sui viaggi nel tempo, veramente, è un film su altro. Il viaggio nel tempo è una cosa un po' fatta così. Lui entra in un armadio, chiude gli occhi e va, e ok, sta nel passato. Una cosa che mi fa morire dal ridere, perché in realtà è un film un po' tipo Ricomincio da capo, se vi ricordate quel film con Bill Murray.
Bellissimo,
è un film sul giocare con...
Il film è stupendo.
Quel film è stupendo.
Stupendo, veramente bello quel film.
È un film sul giocare, sul poter rivivere la tua vita, rifare le cose che non sei riuscito a fare bene. E poi alla fine esplode con un sentimentalismo. Mamma mia quanto è riuscito.
Lui lì Bill Murray fa veramente un'interpretazione notevolissimo.
Anzitutto diventa il dio di quel paesino.
Sì,
bellissimo.
Sì.
Oh, nono posto è un film italiano che mi ha stupito veramente tanto, l'ho visto da poco. Si chiama Stop the Pounding Heart, ha un titolo inglese ma il film è italiano.
La panchina.
C'è ancora in sala, è un documentario. Guarda, io credo che sia una cosa che non si può rifare, credo sia una cosa che non si può ripetere. È un documentario fatto nel Texas su queste famiglie texane molto bigotte che diciamo che il documentario è su questi che vivono fuori dal tempo.
Ma tutti recenti, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana.
Sì, sì, molti sono usciti da adesso, incredibile. Insomma, questo documentario su queste famiglie, che è fatto, è importante questo, è fatto come si fanno i documentari. Cioè io vado lì, riprendo un po' tutto e poi sistemerò in fase di montaggio. Solo che lui in fase di montaggio gli ha dato una linea di finzione. Gli eventi sono veri, ma la maniera in cui è organizzata come fosse un film. Cioè sembra effettivamente un film, perché non si capisce come sia possibile che le persone facciano effettivamente queste cose in quest'ordine davanti alla macchina da presa. In realtà è un po' casualità, un po' è stato bravo lui e un po' è espediente di montaggio. Quindi alla fine cos'è? è una cosa esattamente a metà tra la verità e la finzione, e ha il meglio di entrambe le cose. È veramente, veramente forte. Sembra diretto come Tree of Life. Ripeto, si chiama Stop the Pounding Heart di Roberto Minervini, questo italiano che vive nel Texas e ha queste idee. Al numero 8, Il passato, il grandissimo ritorno di Asghar Farhadi e il grande cinema iraniano.
No,
finalmente ritorna!
No!
Grandissimo!
Ma dai!
Allora, tutti i vostri pregiudizi sul cinema iraniano saranno spazzati via dal passato se non avete già visto Una separazione, perché se avete già visto Una separazione sapete già che i grandi capolavori. Grande, Il passato, filmone, è praticamente come Una separazione però allargato. Cioè, cos'è? È un film che ti racconta un breve fatto, cioè c'è un fatto increscioso, qualcuno ha fatto qualcosa a qualcun altro, ma lentamente, mentre il film va avanti, saltano fuori continuamente nuovi elementi, per cui non si capisce mai chi è che ha torto. Come ti convinci di aver capito com'è la situazione? Ok, ho capito, è stato lui, è lui che ha fatto il casino. Salta fuori un altro elemento e no, non sembra più lui. Poi un altro e non sembra più quest'altra persona. È un film sull'impossibilità di conoscere veramente la realtà, ed è girato come un film di suspense, come un thriller. A un certo punto capisci che non saprai mai cosa cavolo è successo, però hai una sete incredibile di capirlo. Sono scritti benissimo questi film qua. Settimo, un altro tuo preferito. Ah, vediamo un po'. Vediamo.
No, vai avanti, vai avanti.
No, perché tu hai messo questa cosa, voglio capire cos'è. Questo è il tuo
primo,
number one.
Primo film.
Mamma mia.
A parte quello del giapponese, degli zombie giapponesi, che secondo
Zombie Ass.
Zombie Ass, sì. Che ha un sottotitolo fantastico di cui non ricordo.
È Day of the Toilet, se non sbaglio. No, Toilet of the Dead, scusate. Già la colonna sonora è da film tuo.
Ma è bello questo film perché
sì, rapidamente
dicono sei cose.
Entra e esce, non più di un giorno.
Radiofonico.
E non creda alle voci che girano. Non c'è più nulla lì dentro.
E invece per chi andrà al cinema. Vabbè, poi ne parliamo.
Chiamiamo suspense. Settimo posto è un altro film che è al cinema adesso, incredibile. Si chiama Blue Jasmine, è il nuovo film di Woody Allen, e io vi giuro che in qualsiasi annata sarebbe stato al primo posto, e trovo incredibile che debba stare al settimo in questa. È un film molto bello, non somiglia agli altri di Woody Allen, nel senso che somiglia a quelli tristi, non a quelli ridi, non si ride per nulla, e c'è una straordinaria Kate Blanchett che già settimana scorsa ho detto che vincerà l'Oscar, già l'ho predetto. È un film sul caso, sul fatto che viviamo una vita che non ha nessun senso, che non ha nessuna regola, e che può succedere veramente di tutto a chi se lo merita e a chi non se lo merita. E la maniera in cui lui organizza questo racconto è veramente forte, e per chi lo conosce, questa è una cosa che se l'avete visto lo noterete, sembra la soluzione con cui racconta la storia con un flashback, sembra La Parmigiana di Antonio Pietrangeli, che è un film del...
Come si chiama il film? 60.
Si chiama Blue Jasmine. Veramente potente, potente. Oh, al numero 6 c'è un altro film che io ce l'ho messa. Io volevo, in realtà, questo film che sta al numero 6, io lo volevo mettere al numero 2, lo volevo mettere al numero 1, volevo farlo vincere.
E invece
sono dovuto finire a mettere, non ce l'ho fatta a metterlo più in alto del numero 6. Incredibile. Si chiama La fine del mondo e pare una commediola stupida. È quel film inglese che è uscito verso settembre e ottobre, in cui c'è un gruppo di amici che si rivede anni e anni e anni dopo, dopo la maggiorità, perché loro erano amici quando avevano 18-20 anni, poi si sono separati. Anni dopo si rincontrano e vogliono fare quello che non sono mai riusciti a fare, il giro dei pub, farsi tutti i pub del loro paesino in una notte sola. Quindi diciamo comincia così all'insegna della stupideria, molto divertente chiaramente. Poi loro, facendo questo giro, capiranno che nel paese c'è qualcosa che non va. Cioè, c'è qualcosa di veramente strano e misterioso in quello che era il loro paese. Poi loro si sono spostati e andati a vivere a Londra e tutto quanto. E il film cambia, diventa quasi fantascienza. Ora, questa trama così di grande disimpegno in realtà è capace di far passare alcune tra le cose più intense, potenti. Sembra veramente...
Guarda il grande attore.
Non ci posso credere. Ingmar Bergman per un pubblico di Spielberg.
Addirittura.
Giuro, Ingmar Bergman per un pubblico di Spielberg. Non solo, questa commedia è scritta come le grandi commedie anni 50 americane, come quelle dell'età dell'oro, cioè con un rigore, una precisione. Pensa, è l'unico film di tutto l'anno che io ho visto due volte. Ho visto due volte in una settimana, perché lo dovevo rivedere questo film. E non solo, vi dico che ho visto la seconda volta, si notano moltissime cose.
Il film?
La fine del mondo. Molto divertente, molto inventivo. Veramente, veramente, è di Edgar Wright, che è quello dell'Alba dei Morti Dementi, Hot Fuzz, insomma è
Blue Jasmine,
veramente potente. Quinto classificato del 2013, il nostro Front Runner, il film che ci rappresenta di quest'annata, La grande bellezza.
il film al quinto posto l'hai messo, solo al quinto posto.
Oh, non hai idea che c'è dopo?
No, non sono d'accordo, già non sono d'accordo.
Non hai idea che c'è dopo? Cioè, anche questo avrei voluto metterlo più in alto, ma che devo fare?
La grande bellezza. Il film dell'anno, secondo me.
Te lo dico, in ogni annata sarebbe stato il numero uno, ma non in questa. La grande bellezza... Allora, per dirlo in due parole, ci sono dei film che sono belli perché sono perfetti. Sono veramente perfetti. So, i film di Kubrick, per fare un esempio, sono belli perché sono perfetti. La grande bellezza invece è della categoria di Apocalypse Now. Sono belli perché sono totalmente imperfetti. Sono pieni di errori, pieni di cose esagerate, ma sono talmente poeti, corrono talmente tanto come un treno nella notte, che tu non puoi fare niente, ti travolgono. All'inizio quando esci magari pensi, sì, ma c'erano delle cose che però mi piacciono meno, alcune di più, ma già dopo una settimana quelle che ti piacevano meno sono massacrate da quelle belle, rimane solamente il bello, perché è un film veramente, onestamente, intrinsecamente potente. E vediamo che farà, vediamo che farà. Al quarto posto, già questo già ha battuto La grande bellezza. È un film che io l'ho fatto rientrare come tra quelli usciti, anche se è uscito per un giorno solo, però in teoria è uscito in questa annata. E si chiama Wolf Children. È un lungometraggio d'animazione giapponese ed è un film che racconta la cosa che incredibile di essere vivi, essere persone che sono vive, essere umani. E lo fa raccontando di una madre che deve crescere dei bambini che in realtà sono dei lupi. Quindi è una cosa di fantasia. È come. Però questa cosa di fantasia non porta delle avventure. Semplicemente lei ha delle difficoltà perché questi bambini sono metà bambino e metà lupo. E lei non sa che fare. Obiettivamente io non so come fare a non farli beccare, a cercare di tirarli su. Chiaramente è una grande metafora della difficoltà che ha qualsiasi genitore con qualsiasi figlio.
Certo.
Quello è solamente un elemento che lo rende più evidente. Ma c'è un'umanità commovente senza che ci sia una tragedia, cioè non è che c'è un dramma che si piange, però è talmente incredibile che...
E l'hai messo al terzo posto?
Messo al quarto posto.
Quarto, al terzo?
C'è di peggio. Al terzo, Gravity. Gravity.
No,
sì.
Non sono proprio d'accordo.
E ti dico anche perché.
Siete stati tutti quanti
plagiati.
No, siete stati
influenzati, condizionati.
No, neanche condizionati, non trovo l'aggettivo.
Pagati.
No, allampati.
Ah, accecati.
Allampato proprio, come un flash. Puff.
Ti dico perché. Gravity sta al terzo posto. Perché fa una cosa che non ha fatto nessun altro film in quest'anno, ma forse anche negli anni passati. Ridefinisce una mitologia. Cioè, lui cambia la percezione che abbiamo dei film nello spazio. Prende un po' del cinema spaziale russo, un po' del cinema spaziale americano, un po' di quello che già conosciamo e ne fa una cosa totalmente nuova. Lo spazio è un posto nuovo, ripreso in maniere nuove, in cose nuove, e poi verso la fine del film fa anche di più, diventa una cosa sul sopravvivere. Io non morirò perché sono un essere umano e non voglio morire. È incredibile.
Non sono d'accordo,
alla fine sembra un film di Terrence Malick. Io premio anche, non solo mi è piaciuto molto, ma premio anche il fatto che questo è un film fatto come nessuno mai prima. Tecnicamente è stato fatto in maniere completamente nuove e diverse. No. Filmare cose nuove in maniere nuove.
Insomma, io non l'ho visto, sarà che sono ignorante in fatto di cinematografia.
Ma insomma,
sembrava un film banale, una banalata.
Mi è veramente
la grande bellezza lo trovo esorbitante.
Secondo posto è un altro film italiano. È un altro film italiano che ha battuto La grande bellezza. Ed è Sacro Gra. Anche qui la motivazione, andrò veramente sintetico perché si potrebbe parlare per ore e non ha senso. In questi ultimi 10 anni il documentario come genere è cambiato tantissimo. È il genere che è cambiato di più in questi anni. Tra decenni ci ricorderemo questi anni, almeno chi si occupa tanto di cinema, come gli anni che hanno cambiato il documentario. È diventato qualcos'altro, si è contaminato, eccetera eccetera. Sacro Gra è lo zenith di questo cambiamento e segna anche un'altra cosa importante, che in questo grande cambiamento mondiale la scuola italiana è stata una delle più importanti in assoluto. Non a caso poi quest'anno c'è anche Stop the Pounding Heart tra i film più belli. Sacro Gra perché uno zenith? Perché fa quel lavoro incredibile di filmare cose. Questo, dirò la stessa cosa di Stop the Pounding Heart, perché questa è la caratteristica della scuola italiana: filmare cose vere come se fossero fasulle, usare tutte le tecniche del cinema di finzione per fare le cose vere e dire quindi qualcosa di più, andare oltre la verità, come se filmare il reale non bastasse a dire la verità. È veramente
impressionante. Abbiamo pochi minuti,
siamo al numero
uno. Li metti su Facebook o sul sito di tutti i film. Ciao Daniele, grandi,
sì,
diamo,
sì, sì.
Marco,
metteremo tutto l'elencone.
Ma dove è consultabile questa lista? Beh, da
ci
domani
sarà,
allora,
ci sarà il podcast online per godere anche della maniera
in cui io dell'intensità.
Esatto, dell'intensità del momento. Poi ci sarà su Facebook di Cellulite e Celluloide, che per tutti forza. Quanti, tutto il mondo lo ricondividerà. Anche se non l'avete sentita, vi capiterà sulle vostre bacheche, per perché tutti lo condivideranno. E poi sul sitarello di Faster uno spazio se lo guadagnerà.
Assolutamente, per forza. Perché lì per forza numero uno di
numero uno non sarai mai d'accordo, non l'hai visto per cui non potrei dire nulla. È La vita di Adele. La vita di Adele è il vincitore del Festival di Cannes. È un film francese diretto da un marocchino, quindi abbiamo tutte le minoranze proprio, che parla di lesbiche, proprio tutte le minoranze di questo mondo.
Ah, allora, questo ti era piaciuto tanto,
perché mi è piaciuto? Anche qui cerchiamo di stare in due parole. Perché racconta, no, lavora sul banale, cioè una storia d'amore, la cosa più raccontata in assoluto al cinema. Se dovessimo fare un elenco di cosa raccontare,
no, pure
i
western.
Ma poi c'hanno una storia d'amore, l'amore, western, è vero, capito? È la cosa più raccontata in assoluto. E lui affronta questa cosa in maniera, io non l'avevo mai vista, mai prima, in maniera così minuziosa, momento per momento, dando importanza a ogni momento e non facendo il lavoro che solitamente fa il cinema, cioè l'amore come una questione tra l'intellettuale e il sentimentale, quindi astratto, l'amore impalpabile, ma facendola di carne. Cioè questo è un film di liquido delle lacrime, del muco, della pelle che si struscia, dei denti, delle labbra, cioè una cosa veramente che si sente la densità, la carnalità del sentimento. E quando a un certo punto, non vi rivelo nulla nel dire che a un certo punto ci saranno anche dei pianti in questo film, perché si piange, perché c'è chi viene lasciato, ma ha una potenza questo pianto che non è come al solito nel cinema, quando scende una lacrima, un momento magari anche delicato, è un pianto che fa schifo a vedersi, cioè è ributtante come spesso è la cosa, cioè, e questo è un esempio per dire della potenza fortissima. È un film che non si dimentica assolutamente, chi lo vede non lo dimentica più, e si è meritato per me la palma di questo.
Gravi di un film inutile, senza emozioni, un insulto per la grande bellezza metterlo prima. Mio piccolo sapere, scusa Vasquez, sono sempre da bordo come Prince. D'accordo.
Questo sei tu che mandi messaggi. No. Ti sei tradito dicendo sono sempre d'accordo con Prince. È esagerato, ti sei tradito.
Guarda, ti do uno schiaffo morale, il film dell'anno per me.
Già si sentono versi di zombie. Possiamo dire chi è il protagonista? Possiamo dire chi è?
Aspetta. Cosa cucini di buono? Pesce fresco.
Chi ha la doppia? Ti sei fermato al centro massaggi.
Passami la radio.
Doppiaggio ho fatto io.
È stupendo.
Sì, Trigger, dove ti trovi?
No, sono Brodus, signore.
Brodus.
Doppiato nel tempo
dov'è
libero.
Dov'è Trigger?
Trigger è morto. Siamo rimasti solo noi.
Noi chi? Chi altro è morto?
Sono morti tutti. Li hanno divorati. Proprio di fronte ai miei occhi, signore.
Localizzati, Brodus, dove ti trovi?
Brodus. Sono tagliato fuori. Sono ovunque, cazzo.
C'è intensità.
Non ci sono rinforzi, ascolta.
Ma vedi la forza interpretativa di Dolfo.
Che miseria.
Quando parla con la radio.
Sì, signore, sì. Ho capito. Nord.
La mia moto mi dice che arriverò lì per primo. La darò a te, ti aspetto.
Qui sarà la battuta effetto. Diciamo, l'interprete Dolph Lundgren, che molti ricorderanno per essere stato Ivan Drago in Rocky 4.
Io dispiaccio in due.
Esatto,
il famoso Io dispiaccio in due. Il film è Battle of the Damned, che ancora non è uscito in Italia. È una come si dice? Una coproduzione americana e singaporese.
Mamma mia, il meglio del meglio, il top del top. Mio,
fatto con 60 euro.
Io avrei avuto anche la top 10 dei peggiori, però.
Se ci sei lunedì la facciamo lunedì, se no.
No, lunedì non gliela posso fare.
Allora. Chi è al primo posto del peggiore? Vabbè, lo metterò sul mio grande sito princefaster.it.
Diciamo che il primo posto non è molto divertente. È un film che, guarda, allora io vedo i film per lavoro, cioè mi pagano, quindi non è che mi posso lamentare, sono pagato.
Certo.
Questo è stata una tortura, anche se vieni pagato, è una tortura. È un film autoriale, venuto veramente, è uscito, ma è venuto male come poche cose vengono male. Un film, dico solo questo, diviso in 60 capitoli. 60.
60 capitoli?
Cioè, non ho idea come stavo al 47. Stavo
in quanto
pazzetto.
Dura?
Dura 2 ore e fischia. Non gliela facevo più al 47esimo.
Vabbè. Grazie.
In sala con me c'era uno che al 59esimo ha detto: no, basta, io me ne vado. Però non sapevamo che erano 60.
Grazie a tutti e a tutti. Ci sentiamo per quel che riguarda lunedì pomeriggio, stessa frequenza, stessa radio. Grazie, Sara Wave.
Grazie a te.
Grazie alla nostra Giovin Puella. Che sta. Dove stai?
Sono dietro di te. Ciao.
Ciao, grazie. Oh, E arriva da Magnini con i suoi migliori dischi della vita.
È raffreddore.
Farai i dischi dell'anno oggi?
No, è la seconda parte dei dischi, quelli un po' dimenticati, sottovalutati.
Ma di quest'anno?
Underrated, come dicono.
Ah, mappa. Bene, vi lascio nelle sue mani. Io dovrei mettere qualcosa, vediamo se ho pronto qualcosa qui. Sì, ce l'ho. Chiudiamo così. Grazie a tutti e a lunedì.